Eccoci qua, ciao a tutti. Eccoci al primo episodio del podcast Così come viene. Io sono Giovanni Ventura, psicologo, psicoterapeuta e sessuologo clinico. E oggi si parlerà di cosa fa funzionare oppure non fa funzionare una relazione di coppia. Ma prima di partire, due parole sul progetto Così come viene. Così come viene il primo portale dedicato interamente al mondo della coppia e della sessualità, quindi vi invito subito ad andare a visitarlo www.cosicomeviene.it. Lì troverete tantissimi articoli scritti da psicologi e sessuologi e psicoterapeuti della coppia, appunto afferenti al mondo della coppia e della sessualità. Inoltre troverete anche professionisti, psicologi, psicoterapeuti e sessuologi a cui rivolgervi nel caso doveste sentirne la necessità in questo momento della vostra vita. Ecco, il tema di oggi, come vi ho detto, è quello: cosa fa funzionare o cosa invece non fa funzionare bene una relazione di coppia. Però non ne parlerò da solo, ne parlerò con due colleghi che fanno parte anche loro del progetto Così come viene, che sono Davide Algeri e Alessia Darma. Passo la parola a Davide. Ciao Davide.
Ciao Giovanni, ciao Alessia, sono Davide Algeri, per chi mi conosce sono psicologo e psicoterapeuta della coppia, anch'io di Milano. Sono autore di due libri proprio sul tema della coppia, che sono La coppia strategica e Liberati dalla gelosia, e oggi insieme a Giovanni e ad Alessia parleremo appunto della coppia, provando ad approfondire quelli che sono gli aspetti per costruire una relazione sana. Passo la parola ad Alessia. Ciao Alessia.
Ciao Davide, ciao Giovanni, io sono Alessia Darma e sono una psicologa psicoterapeuta che lavora a Milano ma anche online, ed oggi sono qui con voi per parlare appunto di sessualità.
E di sessualità di coppia, Alessia, ricordati, non solo di sessualità.
Sì, hai ragione Giovanni.
Ok, allora, spesso c'è il luogo comune che lo psicologo debba conoscere perfettamente, avere anche una vita di coppia e sessuale perfetta. Non è così, io ne sono il chiaro esempio. E quindi, per iniziare a parlarne, mi sono abbastanza formato sul tema e voglio fare riferimento a due teorie abbastanza affermate in ambito di relazione di coppia. Ricordo il tema di oggi: cosa fa funzionare una relazione di coppia. Due teorie abbastanza note. Voglio partire da queste per poi confrontarmi con voi, perché secondo me queste teorie possono anche avere dei punti di fragilità. Queste due teorie sono la teoria triangolare di Sternberg, che è un po' attempata anche come teoria, perché penso che il libro Sternberg su questo tema lo scrisse negli anni 80. E poi la teoria della casa della relazione solida di Gottman, che invece è un po' più recente. La teoria triangolare di Sternberg afferma che i pilastri di una relazione di coppia sono tre, ovvero l'impegno barra decisione, diciamo, la passione e l'intimità, intesa come condivisione con il partner. Quindi per Sternberg sono questi tre i pilastri di una relazione e devono essere presenti tutti e tre, quindi deve essere per forza un triangolo, una coppia. Se uno di questi tre lati viene a mancare anche la coppia da alcuni punti di vista. Poi c'è un'altra teoria che per alcuni aspetti si integra con questa, per altri invece aggiunge degli aspetti, che è quella appunto della casa della relazione solida di Gottman, che vede alla base il costruire le mappe dell'amore, ovvero conoscere i reciproci mondi. Quindi sono le fondamenta della casa. Poi salendo si va a condividere affettuosità e ammirazione, si passa poi ad avvicinarsi anziché allontanarsi, quindi creare un conto corrente, tra virgolette, emotivo. Poi, salendo ulteriormente, è l'importanza di una prospettiva positiva nella coppia. Poi si passa alla gestione dei conflitti, quindi dare spazio alle proposte del partner, parlare dei problemi, ricorrere quando necessario anche ad un autorilassamento, perché si è visto che quando siamo tanto attivati dal punto di vista della rabbia ci chiudiamo all'altro, quindi a volte è importante anche attuare un autorilassamento. Salendo ulteriormente in questa casa della relazione solida, cioè realizzare i propri sogni di vita. Infine il tetto, creare significati condivisi. Ma attenzione, perché questa è una teoria abbastanza articolata, perché ai lati della casa, come perni, ci sono la fiducia e l'impegno. Cosa ne pensate di queste due teorie, Alessia e Davide?
Ma Giovanni, riflettevo rispetto alla teoria triangolare dell'amore. Tu hai parlato di un triangolo. Hai detto che effettivamente se manca uno degli angoli, come dire, manca anche, non si può fare il triangolo dell'amore. In realtà pensavo che gli angoli possono anche essere diversi, no? Quindi le diverse forme di triangolo che ci possono essere nelle relazioni, quindi magari triangoli più equilateri dove i tre punti che hai sottolineato sono equivalenti, oppure magari relazioni dove uno dei punti, quindi per esempio l'intimità, è più forte rispetto agli altri due. E quindi che cosa succede se uno dei tre angoli è in misura minore rispetto agli altri?
Bella, bella osservazione, Alessia. Che cosa succede? Innanzitutto succede che penso che non esista la coppia rappresentata da un triangolo equilatero dove tutti e tre i lati hanno uguale lunghezza, e questo varia sia a seconda degli individui sia a seconda del periodo in cui si trova una coppia, no? Al periodo della relazione. Mi viene proprio da fare un esempio abbastanza banale, non dico che sia sempre così, ma molto spesso è così. All'inizio, quando una coppia si conosce, il lato che rappresenta la passione è il lato più lungo, mentre quello dell'impegno, della fiducia, è abbastanza normale che sia piuttosto breve, no? Nel momento in cui si sta conoscendo una persona. Quindi sì, giusta osservazione la tua, il triangolo non è praticamente mai equilatero ed è bene che sia così. L'importante è che ci siano sempre i tre lati, non della stessa lunghezza, ma che ci siano. Tu Davide cosa ne pensi?
Allora, io mi trovo molto d'accordo con queste due visioni, sia quella di Sternberg sia quella di Gottman. Però ascoltandole bene ho notato che manca un aspetto, secondo me, molto utile per la coppia, ovvero l'autonomia. Nel senso che da un po' dall'esperienza, immagino che anche voi ve ne sarete notati, è fondamentale che ci siano degli spazi in cui gli individui della coppia possano curare i propri interessi personali e quindi di conseguenza staccarsi dall'altro, proprio per creare il pensiero dell'altro. Non so che cosa ne pensate di questo.
No, sono d'accordo con te. Chissà perché queste due teorie non tengono tanto in considerazione l'aspetto dell'autonomia. Secondo me un motivo, e mi riferisco soprattutto alla teoria di Sternberg che è abbastanza datata, un motivo è che 30 anni fa e oltre, appunto quando è stata fatta questa teoria, eravamo in un periodo storico diverso, dove l'autonomia, la realizzazione individuale, per quanto già iniziasse ad avere una propria rilevanza, ce l'aveva minore rispetto ad oggi. Quindi probabilmente se Sternberg studiasse oggi la teoria, forse la farebbe diventare un quadrato quel triangolo, cosa dite?
Ci può stare. È un'altra cosa, secondo me, da tenere in considerazione, dico la mia così per aggiungere valore a quanto è stato detto, secondo me consiste nel porre l'attenzione sui diversi livelli che si creano all'interno di una relazione di coppia, nel senso che spesso la relazione viene vissuta come un tutt'uno, cioè quindi ad esempio quando la coppia esce, se esce con i figli e quindi siamo sul livello ad esempio della famiglia, immagina che sta dedicando tempo alla coppia, in realtà no, sta dedicando tempo alla famiglia, perché fare qualcosa in coppia è diverso da fare qualcosa in famiglia. Molte cose che si fanno in famiglia non si possono fare in coppia. Per questo anche, secondo me, provare a differenziare i diversi livelli è un qualcosa di cui tenere conto. Non so cosa ne pensate Alessia, Giovanni.
Davide, condivido assolutamente questo punto. In realtà stavo facendo una riflessione sul concetto di condivisione. Entrambe le teorie che stiamo portando oggi a tema parlano di condivisione. Penso, condivisione è non solo condivisione all'interno della coppia, quindi degli elementi che caratterizzano la coppia, ma anche forse condivisione di quello che siamo al di fuori della coppia. Quindi forse l'autonomia rientra magari in questo senso. Ci sono degli spazi all'interno della coppia dove io condivido quello che sono in altri contesti?
Sì, è così. E penso che le due teorie lo riportino, questo aspetto della condivisione. Gottman lo definisce creare significati condivisi, mentre Sternberg lo chiama intimità. Intimità Sternberg non la intende come l'intimità alla quale spesso diamo un'accezione di sessualità, ma l'intende proprio come condivisione, quindi come il piacere di aprirsi l'uno con l'altro. Invece appunto Gottman lo definisce creare significati condivisi. C'è anche la parte che definisce condividere affettuosità e ammirazione, che non è proprio questo, però implica una condivisione dei mondi individuali, no? Per poter arrivare lì.
Un altro aspetto secondo me importante che comunque Gottman cita è quello della prospettiva positiva, che corrisponde, correggetemi se sbaglio, a quella che è la progettualità all'interno della relazione, no? Che è fondamentale. Non so voi nella vostra esperienza, però io vedo che le coppie dove manca una progettualità non vanno molto lontane, oppure litigano spesso proprio perché non riescono a costruire una relazione solida. Come la vedete?
Ma guarda Davide, secondo me questo che stai portando tu è uno degli aspetti che oggi mettono più in difficoltà una coppia. Siamo nell'era dell'individualismo, dove è imperante quasi, direi, il concetto di autorealizzazione, e quindi diventa sempre più difficile per gli individui progettarsi con un'altra persona. E quindi anche nel mio lavoro di terapeuta di coppia mi capita veramente spesso di trovarmi di fronte ad una coppia che attraversa un momento di crisi e quello che manca è una progettualità condivisa. Due individui che stanno provando a realizzarsi individualmente, ma che faticano a trovare un punto comune e spesso hanno paura di trovare questo punto comune, perché proprio, molto spesso c'è proprio questo timore che se cerco e trovo un punto comune con un'altra persona vado a perdere me stesso. Cosa ne pensate?
Sì, concordo Giovanni, questo momento storico è come se ci portasse nelle coppie un po' questa contraddizione dove la mia progettualità individuale finisce se comincia la progettualità di coppia a volte. Concordo anche sul fatto però che nella coppia la progettualità è fondamentale. Se non c'è progettualità vuol dire che non c'è movimento, o meglio, forse che il movimento non sta portando a qualcosa. Mi chiedo, non può essere che invece il problema è che quando pensiamo a progettualità spesso pensiamo a scelte più istituzionali, che magari arrivano un po' dalla cultura, non lo so, che ci si debba per forza unire matrimonio, figli, eccetera. Quindi forse la difficoltà sta nel trovare insieme una progettualità di coppia che sia della nostra coppia, non della cultura o di quello che gli altri dicono.
Brava Alessia, e secondo me qui hai tirato un altro punto fuori, ovvero quello delle aspettative, no? Perché la coppia deve sempre o comunque spesso fare i conti con le aspettative sia dei singoli partner, sia anche di tutti quelli che stanno intorno a loro, e mi riferisco ovviamente alla famiglia di origine, agli zii, agli amici e via dicendo. E spesso se queste non sono chiare e non vengono anche al tempo stesso limitate, spesso la coppia va in crisi. Va in crisi perché da una parte gli elementi della coppia, quindi i due partner, sono in conflitto rispetto a quello che vogliono loro e rispetto a quello che vogliono gli altri. E quindi di conseguenza questo può andare a impattare negativamente sulla progettualità e quindi anche sulla relazione.
Tutti questi concetti, quindi quello di intimità, quello di condividere i mondi individuali, quello di condividere con il partner le aspettative che provengono anche dal proprio mondo familiare, mi portano tutti congiuntamente ad un termine, che è quello di comunicazione, scritto a caratteri cubitali. Mi viene quasi da dire che affinché una coppia possa funzionare, serve una buona comunicazione. Che dite?
Direi che è fondamentale, nel senso le coppie di fatto che non funzionano nella maggior parte dei casi hanno problemi di comunicazione dei loro bisogni, comunicazione delle loro idee, ma al tempo stesso anche di comprensione, quindi oltre alla comunicazione nel senso di esplicitare i propri bisogni, secondo me è fondamentale anche ascoltare, perché in molti poi si ritrovano a comunicare, spesso alzando anche la voce, ma manca proprio l'ascolto e quindi la disponibilità a raccogliere quello che è il messaggio dell'altro, e quindi finiscono poi per anni a dirsi sempre le stesse cose come se fossero, senza offendere nessuno, non lo so, delle persone che hanno un problema di Alzheimer, come si suol dire.
Sì Davide, sto pensando anche quando per esempio facciamo delle richieste, che cosa sto davvero chiedendo? Prima Giovanni parlava di comunicazione, la comunicazione deve essere efficace, spesso a volte litigi e discussioni nascono dal fatto che ci si concentra su mancanze, per esempio non lo so, nella gestione della casa sto pensando, non hai sistemato la casa, ma che cosa sto chiedendo davvero? Forse quello che sto chiedendo è: facciamo qualcosa insieme per la nostra casa? Quindi interrogarsi su quali sono le reali richieste potrebbe essere un buon suggerimento da dare alle persone che sono in coppia e per lavorare con loro.
Sì, quindi il termine comunicazione lo cerchiamo e lo mettiamo lì come pilastro fondamentale affinché una relazione funzioni, e poi vediamo cosa aggiungere a questo pilastro, cosa dite?
Di sicuro, sì.
Assolutamente sì.
Ma okay. Secondo voi invece, vi faccio questa domanda, quanto è importante all'interno di una relazione l'iniziativa?
Spiegati meglio cosa intendi Davide con l'iniziativa.
Cioè, iniziativa nel senso intendo il avere proprio lo spirito di iniziativa e quindi voler fare qualcosa all'interno della relazione. Non mi riferisco solo al rapporto sessuale, ma ad esempio organizzare degli eventi, ad esempio darsi da fare all'interno della casa e quindi della gestione familiare.
Secondo me, Davide, tocchi un punto fondamentale, nel senso che spesso quando parliamo di coppia e anche magari di problematiche di coppia, pensiamo a quello che non dovrebbe esserci, a comportamenti da non attuare. Invece forse dovremmo di più sottolineare che cosa possiamo inserire, che cosa possiamo fare proattivamente per coltivare la nostra coppia. Quindi l'iniziativa è sicuramente un elemento da individuare nella nostra vita di coppia. Quanto sono proattivo? Quanto coltivo la mia relazione?
Che ne dici, Giovanni?
Non posso che darvi ragione su questo, ma si aggancia anche ad aspetti di cui parlavamo prima, no? In un'epoca in cui l'individualità sembra farla da padrone, avere un'iniziativa e quindi coltivare la relazione è difficile, ed è un altro dei motivi per cui spesso una relazione non funziona, perché si tende a dare per scontato che le cose dovrebbero funzionare di per sé se ci si ama, ma in realtà non è così. Quindi iniziativa / coltivazione della relazione, io lo vedo anche come secondo pilastro.
Assolutamente, spesso purtroppo è solo uno dei due partner che tende a fare questa cosa, no? A volte anche perché si creano dei ruoli all'interno della relazione molto divisi tra loro, e questo poi va a creare delle regole che oserei dire implicite, nel senso che l'uomo fa determinate cose e la donna ne fa altre, e quindi poi si rimane da un lato o dall'altro ad aspettare che il partner possa dare una mano o possa fare prendere iniziativa rispetto a qualcosa che poi non avviene, andando a creare, come dicevamo prima, la delusione delle aspettative. Sempre stando su Gottman, invece, secondo me è importante fare una riflessione su quelli che lui definisce i quattro cavalieri dell'Apocalisse. Che ne dite? Non so, Giovanni, io so che tu li conosci perché abbiamo un po' seguito questa formazione insieme. Tu, Alessia, conosci i quattro cavalieri di Gottman?
No.
Vai, elencali, Davide, anche perché io non li ricordo.
Ok, quindi... allora, Gottman nel suo studio con le coppie, in questo Love Lab, cioè questo laboratorio dove ha raccolto registrazioni di coppie, monitorando un po' quello che era il comportamento osservabile e i parametri fisiologici, ha notato che le coppie spesso mettono in atto quattro comportamenti, tutte le coppie, che sono la critica, la difesa, il disprezzo e l'ostruzionismo. Cioè, in tutte le relazioni di coppia spesso ci sono situazioni di critica, quindi quando qualcosa non ci va, noi stiamo lì a criticare il nostro partner che ha fatto quella cosa, che ha messo in atto quel comportamento che ci ha creato fastidio. Questa critica, di conseguenza, che è il primo cavaliere dell'Apocalisse, va a creare nell'altro una reazione inevitabile, perché si sente attaccato, quindi una sorta di autoprotezione che consiste proprio nella difesa. Una difesa, quindi un'autoprotezione che assume la forma di legittima indignazione oppure di vittimismo, quindi quando, come se l'altro fosse nel giusto nel difendersi oppure nel porsi a vittima, e quindi a creare questa sorta poi di fatto di controattacco, no? Perché anche chi si difende può attaccare, siete d'accordo?
Sono d'accordissimo, Davide, e mentre parlavi stavo ragionando su quali potessero essere i motivi per cui tante coppie arrivano ad attuare uno o più di questi quattro cavalieri dell'Apocalisse. E secondo me uno dei motivi principali, e riprendo una cosa che avevo detto prima, è quello del dare per scontato che le cose debbano funzionare di per sé e che si debba andare d'accordo, che si debba essere concordi su tutto, no? Un po' come se due persone possano stare bene insieme solo nel momento in cui hanno due filosofie di vita quasi identiche. E questo credo che sia, ma non lo credo solo io, lo dice anche lo stesso Gottman, un grande errore. Infatti nei suoi studi longitudinali ha visto che non è un fattore rilevante quello dell'avere una medesima filosofia di vita, anzi è proprio l'aspettativa di averla che spesso scatena i quattro cavalieri dell'Apocalisse, no? È l'aspettativa che le cose abbiamo lo stesso punto di vista sulle cose oppure dobbiamo arrivarci lottando tra noi. Grave errore, una X gigante rossa su questa cosa. In realtà quello che Gottman ha visto essere un fattore che fa funzionare meglio una coppia è essere tifosi l'uno dell'altro, quindi anche quando si è in disaccordo, come ovvio che sia, perché due persone hanno due storie diverse, si può mantenere una posizione diversa sulla vita, su alcuni aspetti della vita, ma non per questo si deve arrivare a sminuire l'altro, ad aggredirlo, a volerlo convincere, perché si può di base essere supporter l'uno dell'altro. Cosa ne pensate?
Sì, si può essere supporter anche nel conflitto. Prima abbiamo parlato di aspettative. Forse anche qui il problema non è eliminare le aspettative, che spesso arrivano anche da una visione un po' utopistica di quella che è l'esistenza. Forse il lavoro è identificare delle aspettative che siano in linea con quello che è la nostra realtà e la nostra vita di coppia. Mi collego anche riflettendo sull'aggressività in cui magari a volte ci si pone nei confronti del proprio partner. Di nuovo, tiro fuori il tema della richiesta. Che cosa sto chiedendo quando mi pongo in modalità di scontro con l'altro? Forse il lavoro da fare è quello di cercare di andare un pochino in profondità per capire qual è la reale necessità che in quel momento deve essere ascoltata. Però sì, le aspettative devono essere rimodulate, sicuramente.
Bene, allora, per i più curiosi, concludo con gli ultimi due cavalieri, che sono il disprezzo e l'ostruzionismo. Quindi quando chi critica vede che dall'altro lato non riesce a sfondare il muro perché si ritrova alla difesa, che cosa fa fondamentalmente? Alza il tiro, cioè aumenta l'aggressività mettendosi in una posizione di superiorità, che è proprio quella del disprezzo. Quindi lo guarda dall'alto e, o meglio, non lo calcola più, si sente migliore dell'altro. E di contro il partner che riceve un tale trattamento, che cosa fa? Adotta l'ostruzionismo, ovvero il ritiro emotivo dall'interazione. Per la serie, quello che mi stai dicendo non mi interessa, continua a parlare, tanto tu parli e tu ti ascolti. Vi ritrovate un po' nelle storie delle coppie che seguite?
Tutte le coppie che seguo attuano questo cavaliere. Infatti è un aspetto su cui si lavora tanto in terapia, quello del provare ad ascoltare l'altro anziché chiudersi. Prima accennavo anche quando descrivevo la casa di Gottman a quello che lui definisce ricorrere all'autorilassamento. Quando noi ci chiudiamo all'altro, ci attiviamo fisicamente con ostruzionismo nei confronti dell'altro, non c'è scampo lì, proprio non c'è apertura, no? Verso il o la partner. E quindi lì è utile provare a rilassarsi, magari con qualche tecnica di rilassamento, ma è utile anche prendersi una piccola pausa, no? Di qualche ora prima di riprendere eventualmente un argomento, in modo tale da abbassare questo livello di rabbia e essere più aperti nei confronti dell'altro.
Sì, e Giovanni, correggimi se sbaglio, Gottman parla anche di avvicinarsi anziché allontanarsi. Quindi prima Davide parlava di porsi in una condizione di superiorità nei confronti del partner. Forse quello che dovremmo fare è cercare di avvicinarci e non allontanarci. E avvicinarsi, attenzione, forse non significa confondere la vicinanza con il fare tutto insieme, no? Prima abbiamo parlato di autonomia. Avvicinarsi all'altro nel tentativo di entrare in sintonia in ascolto. Con di nuovo la richiesta dell'altro, anche perché se io mi pongo in una condizione di superiorità e mi allontano, a quel punto sto anche uscendo dalla relazione, no?
Bello
Sì.
quello che dici tu, Alessia. Giovanni, vuoi dire
No,
qualcosa?
no, vai, 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 Davide.
No, perché questo movimento dell'andare verso e dell'uscire fuori spesso si può osservare un po' in tutte le relazioni, in particolar modo nella coppia. Ma infatti, allora ci dobbiamo chiedere come possiamo noi avvicinarci all'altro invece che allontanarci, perché questi comportamenti, questi quattro cavalieri di fatto allontanano, no? Chi critica alla fine in un certo qual modo prende le distanze, del tipo io questo comportamento non mi piace e quindi lo tengo lontano da me. E infatti, proprio per andare nella direzione di avvicinarsi, Gottman parla anche degli antidoti da utilizzare per questi quattro cavalieri. Ad esempio, per la critica, lui suggerisce di utilizzare quello che chiama l'avvio gentile, cioè provare a parlare del problema che si ha con l'altro. Cercando di focalizzarsi su quello che si prova e provando ad esprimere quelli che sono i propri bisogni positivi. Per la serie, io provo questo sentimento quando accade questo, oppure avrei bisogno che tu facessi questo piuttosto che quest'altro. E sicuramente a livello di comunicazione, avvicina nella relazione con l'altro. E non lo squalifica, quindi non lo pone in una posizione di difetto. Come la vedete?
La vedo dura, come si suol dire, perché è difficilissimo al giorno d'oggi porsi nei confronti dell'altro esprimendo i propri bisogni. L'automatismo che ci caratterizza, che caratterizza tanti di noi, è quello del voler aver ragione, no? Quando ci confrontiamo con il partner, che poi va a scatenare tutte le problematiche di cui abbiamo parlato. E sì, sarebbe un bell'antidoto, e infatti durante i percorsi di terapia si lavora anche su questo aspetto, l'avvio gentile. Cioè, se l'avvio gentile si riuscisse a praticare il più spesso possibile, credo che lavoreremmo gran poco con le coppie, cosa dici, Davide?
Beh, sì, ma infatti è dura, Giovanni, ma se vuoi ottenere qualcosa di positivo devi faticare, cioè nel senso nulla ci viene regalato, è tutto quello che noi vogliamo far crescere, un po' come far crescere una piantina, no? Se non gli dai l'acqua non cresce da sola, quindi inevitabilmente le relazioni ci richiedono impegno, un po' per riprendere quello che diceva Sternberg, ma anche Gottman, è passione, ci vuole la passione di coltivare la relazione con l'altro. E se non ce l'hai, allora ti devi allenare, anche forzandoti in alcuni casi, in modo che poi nel tempo questa forzatura si trasformi anche in una sorta di comportamento spontaneo, no? Del resto, ogni nostra abitudine passa da una forzatura. Siete d'accordo? Che dice Alessia?
Sì, la sfida è sicuramente, soprattutto nelle relazioni di lunga durata, fare quotidianamente questo lavoro di cui parli. Io dico sempre che le relazioni sono un lavoro faticosissimo. In realtà forse questo lavoro è anche poi quello che ci attiva, no? E quello che poi forse cerchiamo nella relazione. A volte nelle relazioni di lunga durata vedo delle stasi, no? Condizioni di immobilità e forse ci si scontra anche per quello, no? Per creare attivazione. Il lavoro da fare, che è sicuramente un lavoro duro, è quello di portare questa attivazione di modo che sia efficace e propositiva di nuovo.
Sì, hai ragione Alessia. Però in tutto questo che stiamo dicendo, no? Almeno la mia impressione è che emerga soprattutto la fatica anche, no? Che è importante, che chi vuole stare in una relazione di coppia, tra virgolette, sana, è importante metta. Però è importante invece, è anche necessario, affinché poi questa fatica sia vissuta come funzionale, che ci sia anche del piacere, no? della coppia. Quindi si crea quella specie di circolo virtuoso dove faccio fatica per stare bene, e quello star bene mi aiuta a fare ulteriore fatica. Siete d'accordo?
Sì, assolutamente. È quello che dici tu, vuol dire in un certo qual modo procrastinare il piacere, un po' come quando si va a fare nuoto, no? All'inizio è faticoso, ma poi appena esci dalla piscina ti senti tutte le endorfine, tutto quel piacere, quel benessere, che ti fa venire voglia di riprovare, no?
E quindi sì, io in realtà, Davide, mi sono sempre fermato alla fatica, infatti non ci sono più andato.
Appunto per questo, perché tu ti sei concentrato sulla fatica, ma se ci concentriamo su quello che è il piacere che ne deriva dopo, allora saremo più motivati a fare quella cosa lì.
Bisogna vedere l'orizzonte oltre, ha ragione Davide.
Assolutamente sì, e questa cosa, non so perché, mi collegava a un altro aspetto importante, sempre facendo riferimento alle aspettative. Spesso nelle coppie è presente il fenomeno della lettura del pensiero, quindi molte relazioni l'altro si aspetta che il partner arrivi a soddisfare i bisogni senza parlare, da un lato. Ma dall'altro che cosa succede? Succede che c'è l'idea che se io gli dico di fare una cosa al partner, lui la fa solo perché gliel'ho detta io, e quindi non vale più. Vi ritrovate su questa cosa?
Beh, io qui lascio volentieri la parola ad Alessia.
Sì, e che confusione tra l'altro, Davide. Questo pensare che l'altro riesca a entrare nella mia testa, non leggiamo la testa di nessuno. Di nuovo, prima abbiamo parlato di comunicazione, abbiamo anche messo in luce, come dire, l'aspetto faticoso a volte del doversi proporre a livello comunicativo chiedendo quello che vogliamo. Mi chiedo, noi stiamo parlando di relazioni di coppia, ma quanto siamo capaci a livello individuale di chiedere nella nostra vita e di far sapere come ci sentiamo e quello che desideriamo? Forse prima di lavorare nelle coppie dovremmo anche lavorare su di noi, su questo aspetto.
Ma come, Alessia? Noi psicologi non siamo capaci di leggere nella testa delle persone?
Allora, io sulla lettura della sfera di cristallo mi sto formando, nella testa delle persone ancora no.
Caspiterina, devi formarti, no? Perché i veri psicologi sanno leggere nella testa delle persone. Ovviamente sto scherzando.
Sì, a parte, esatto, gli scherzi, però questo è davvero un grosso problema poi che le persone ci portano. Peraltro, non so se voi siete d'accordo, ma quello che io noto è che a volte le coppie vanno in crisi per delle questioni, come dire, a livello contenutistico effimere, no? Di poco conto. E quindi, di nuovo, quanto invece è complessa la relazione e lo scontro tra i due. Forse noi psicologi e professionisti della salute di coppia siamo chiamati anche a fare questo lavoro proprio educativo su come chiedere, su come porsi nei confronti dell'altro. A volte basta fare dei piccolissimi cambiamenti per ottenere dei grandi risultati.
Sì, è vero, è proprio vero, Alessia. Spesso le persone arrivano da noi però in realtà è inutile che mi nasconda dietro un dito, me ne sono vissute anch'io tutte queste dinamiche più e più volte, quindi senza fare riferimento alle persone, spesso
è
andiamo in crisi.
È che dietro è più facile, vero Giovanni?
È vero, hai ragione.
Dall'altra parte della sedia è un po' più facile.
È vero, infatti è molto più facile fare il terapeuta di coppia che vivere una relazione di coppia. Però ecco, quello che stavo dicendo è che spesso andiamo in crisi in relazione apparentemente per delle stupidaggini, ma in realtà andiamo in crisi perché la casa della relazione è fortemente compromessa e quindi quella stupidaggine diventa la goccia che fa traboccare il vaso, no? Quindi è importantissimo avere anche la lucidità di non raccontarci la crisi alla luce della stupidaggine di quella goccia che ha fatto traboccare il vaso.
Stavo riflettendo sulla differenza tra le coppie che litigano per le stupidaggini e le coppie perché litigano per le cose importanti. Voi come la percepite questa differenza? Cioè anche in termini di gravità, ad esempio.
Ma c'è una gerarchia di gravità? Ci sono delle cose più importanti? Chi è che decide che cosa è importante?
Beh, ad esempio, mi viene da dire che un litigio sull'educazione dei figli potrebbe essere più importante del litigio di chi lava le posate, ad esempio, no?
Sì, oppure a me veniva in mente anche i litigi post tradimento. Quelli magari mi sembrano un po' più, tra virgolette, importanti rispetto a chi va a fare la spesa o chi porta fuori la spazzatura. Però,
io dico sempre, scusate se mi interrompo, che vai. Noi dobbiamo scegliere le battaglie da combattere, perché se combattiamo tutte le battaglie facciamo un disastro, un'ecatombe.
Questo è un punto importante, Alessia. Assolutamente sì, nel senso perché spesso poi diventa un puntualizzare, un soffermarsi su ogni cosa che non va, e invece è importante a volte lasciare andare. Senza fermare il flusso della relazione, ma questo in tutte le relazioni, mi viene a pensare anche alla relazione genitori-figli, no? Dove i genitori criticano ogni cosa che fanno i figli, stessa cosa anche nella relazione di coppia. Riprendendo un po' il discorso di prima, chi giudica chi è cosa importante, secondo me l'importanza dipende dai valori, cioè nel senso che se noi ci soffermiamo sull'educazione, ad esempio, o sul modo in cui l'altro rispetta me, ad esempio, io qua mi sto ricollegando ai valori e quindi la lite potrebbe essere anche più aspra rispetto sempre al chi butta la spazzatura o lava i piatti. Non sei d'accordo, Alessia, rispetto a questo punto?
Sì, assolutamente. Forse è anche un lavoro da fare quello di ristabilire una gerarchia di priorità e di urgenze all'interno della coppia.
Sì, però mi viene anche da dire che chi litiga per chi lava i piatti o per chi porti fuori la spazzatura probabilmente ci litiga perché ci sono dei problemi alla base, probabilmente legati anche ai valori, o no?
Sì, è quello che dicevi prima, no? Spesso le persone portano un testo che è la spazzatura, che poi si porta dietro tutto un mondo. Prima dicevi, forse è la casa intera, no? Adesso è un po' traballante quando arriviamo a litigare per la spazzatura.
Quindi mi viene anche da dire, quando una coppia davanti a me litiga per la spazzatura, io lascio volentieri che discutano per la spazzatura, che la spazzatura continui a rimanere un problema, ma pongo alla coppia la questione: ok, ma perché siete arrivati a litigare per la spazzatura?
Assolutamente. E qui ritorniamo sul discorso che facevamo prima, sul discorso dell'iniziativa, sul discorso delle aspettative e sul discorso anche del capire se è opportuno lasciare andare o piuttosto soffermarsi.
Beh. Ragazzi, Davide, scusa se ti disturbo, volevi dire una cosa importante?
No.
Ah, ok. No, perché stiamo per arrivare in conclusione di questo primo episodio del podcast. E prima di tirare le somme conclusive, volevo anche chiedere l'opinione ad una figura mitologica che spesso gira per tanti studi di psicologia e per tante strutture, che è quella del tirocinante. E nel nostro caso il tirocinante è Adrian. Ci sei, Adrian?
Sì, buongiorno.
Ciao
Adrian, dai, dacci la tua opinione rispetto a tutto quello che abbiamo detto stamattina.
Secondo me, parlando dell'aspetto pratico in coppia, bisogna insegnare a entrambe le parti a comunicare, perché parlare non significa anche trasmettere un messaggio. Ad esempio, evitare errori, come si è detto anche prima, lettura del pensiero, dove uno pensa che l'altro pensa, senza però andare ad indagare su quello che pensa effettivamente la persona. Oppure fare errori come, ad esempio, tu devi, tu dovresti, e senza specificare, oppure affermazioni come questo è il mio comportamento, come se fosse una roba che non può cambiare, perché dal comportamento possiamo arrivare a come ci stai comportando. Per cui io credo che entrambe le parti in una coppia debbano imparare prima di tutto a comunicarsi in modo chiaro i loro intenti.
Grazie,
in modo
Adrian.
Esplicito, senza magari per scontato che uno pensa che l'altro farà, che l'altro deciderà. Devono entrambi avere un'idea molto, almeno secondo me, chiara di quale sia l'intento della coppia. E dopo, in base a quello, costruire tutto un sistema per cercare di soddisfare i bisogni comuni, ma anche quelli personali. Questa è la mia idea.
Grazie mille, Adrian, per il tuo intervento. Era importante il tuo intervento perché, innanzitutto, hai un'età anche diversa dalla nostra e spesso ci chiudiamo nelle riflessioni di una generazione, quando invece è importante coinvolgere anche le altre. Quindi Adrian ha dato particolarmente rilevanza all'aspetto comunicativo e quindi qui mi aggancio per tirare le somme di quello che abbiamo detto oggi. Primo pilastro che abbiamo menzionato è proprio quello della comunicazione. Non dare per scontato la mente dell'altro, non dare per scontato nulla in una relazione, ma comunicare il più possibile con il partner. Poi quali erano gli altri pilastri, o quali sono, anche in base alle riflessioni che abbiamo fatto, Davide e Alessia?
Abbiamo parlato di autonomia anche.
Vero, l'autonomia era un altro pilastro fondamentale che nelle teorie che abbiamo citato all'inizio del podcast non è più di tanto messa in evidenza. Invece possiamo dire che è fondamentale una buona autonomia. Mi verrebbe da dire un giusto equilibrio tra autonomia, realizzazione personale ed investimento nella relazione. Concordate?
Assolutamente sì, e in tal proposito abbiamo parlato anche di quelli che sono i livelli della relazione, no? Livello individuale, livello quindi di autonomia, il livello di coppia e il livello della famiglia, che bisogna sempre tenere a mente proprio per capire su quale livello si sta investendo il proprio tempo, come dicevamo prima, no? Su cosa stiamo investendo la nostra affettività e le nostre risorse. Abbiamo parlato anche di iniziativa e di aspettative fondamentali da riconoscere e da utilizzare con parsimonia. Le aspettative e al contrario l'iniziativa, cercare un equilibrio nel rapporto di coppia.
Sì, mi sembra, Giovanni e Davide, che stiamo mettendo noi i pilastri per la nostra casa relazionale. Prima dicevamo che i modelli di cui abbiamo parlato oggi sono forse modelli anche un po' vecchi, che non rispecchiano forse il momento storico che stiamo vivendo. Mi sembra che questa prima puntata del podcast stia costruendo la nostra casa, la casa di così come viene sulla vita di coppia.
Assolutamente sì. Sì. No, stavo pensando che potremmo partire da ciascuno di questi pilastri e approfondirli poi più in verticale, più nello specifico, per capire appunto meglio come andare a lavorarci. Che ne dite?
Sì, interessante come spunto. Oltre ad un aspetto importantissimo di cui oggi non abbiamo praticamente parlato, ma che caratterizza, oltre che la vita di coppia, anche è uno dei cuori pulsanti del nostro progetto portale, che è la sessualità. Oggi non abbiamo parlato di sessualità, ma non mancheremo nei prossimi podcast di parlarne, dedicando anche puntate specifiche alla bellezza della sessualità e anche a quando la sessualità non funziona, quali possono essere i motivi. E quindi stiamo abbozzando, come diceva Alessia, una nuova casa della relazione, prendendo spunto da affermate teorie, ma provando anche ad aggiornarle rispetto ai tempi correnti e rispetto anche alle nostre esperienze personali e anche cliniche. Siamo giunti ai saluti.
Bene.
E quindi cosa dire nei saluti? Vi dico di andare a visitare il sito www.cosicomeviene.it, dove troverete tantissimi articoli afferenti il mondo della coppia e della sessualità, scritti da persone molto preparate in tal senso, e sul portale potrete trovare anche dei professionisti nel caso in cui doveste sentirne il bisogno. Vi dico anche, se ne avete voglia, di seguirci sui social, quindi su Facebook e su Instagram, oltre che su Clubhouse ogni martedì mattina dalle 9.30 alle 11, dove parleremo di diverse tematiche sempre legate al mondo della coppia e della sessualità. Quindi un saluto da me, Giovanni Ventura, e da
Davide, un saluto, e da
un saluto anche da me, Alessia. Mi sono molto divertita quest'oggi con voi.
Anche noi. Ciao a tutti, allora, alla prossima.
Ciao a tutti, ciao. Alla prossima, e buona relazione.